/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata torneremo a parlare di parole e di libri, ed in particolare lo faremo con La Gloria e la Prova, il mio nuovo cinema paradiso 2.0, opera prima autobiografica di Salvatore Cascio, detto Totò, il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, l'indimenticabile capolavoro di Giuseppe Tornatore, noto ai più, anche ai meno appassionati di cinema, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero, pensate 15 anni dopo, a Marcord di Fellini. Beh, Totò è venuto a Potenza e ha presentato il suo lavoro nell'ambito di un evento organizzato dall'associazione potentina Amici di Chico, presieduta da Giampiero Iudicello, che ha visto, fra l'altro, fra i relatori anche la partecipazione di Marco Raffaniello, vicepresidente UIC Potenza, e Paolo Albano, presidente dell'associazione culturale Letti di Sera. Totò è venuto a Potenza e si è un po' raccontato a cuore aperto, spogliandosi delle sue difese, a partire un po' dal principio, no? Dagli esordi cinematografici. Fra l'altro lui, dopo il fortunatissimo Nuovo Cinema Paradiso, ha continuato a lavorare anche con Tornatore, ma con altri registi importantissimi del calibro di Pupi Avati e Duccio Tessari. Fra l'altro ha conosciuto e collaborato con Marcello Mastroianni in Stanno tutti bene, e la sua vita era iniziata così, si prefigurava appunto all'insegna di questa passione travolgente per il cinema. Tutto fino a quando nel 1999 avviene la svolta, la drastica svolta che segna un po' un confine spartiacque nella sua vita, perché lui firma il suo ultimo film e da lì scompare letteralmente dalle scene della vita pubblica. E la stampa, che ovviamente lo incalza incuriosita, non riesce ad ottenere una risposta univoca e precisa sul perché, per cui diciamo si convince un po' che il cinema si sia dimenticato di lui. In realtà non è assolutamente così, perché Totò è stato colpito da una grave malattia di cui abbiamo avuto occasione di parlare anche nel corso di altre puntate, che è la retinite pigmentosa con edema maculare, patologia che nella maggior parte dei casi procura la progressiva e quindi totale perdita della vista, e quindi a Salvatore accade proprio quello. Oggi però, all'età di 42 anni, lui ha trovato la forza e la voglia di raccontare la sua esperienza, e l'ha fatto in questo libro, nel quale parla di fede, di coraggio, di consapevolezza e, con ironia, del suo nuovo cinema paradiso 2.0, come ama definirlo, nel quale racconta con ardore quasi che la cecità non è un disonore. Ascoltiamo quindi alcuni estratti di questo libro che ci accompagneranno nel corso di questa puntata a cura dell'attrice Marilena Piu, che ci introdurrà in questo viaggio all'insegna delle parole illuminate.
Quando sognavo, vedevo bene. È uno dei passi più toccanti del racconto tormentato e liberatorio con cui Totò Cascio ci conduce in un'avventura umana dolorosa, eppure colma di gioie. In realtà lo sapevo da molti anni che un'insidia lo stesse attendendo con risoluta pazienza, come un'imboscata che il destino gli aveva teso da sempre. Ricordo già sul set una notte alcune sue difficoltà a seguire con lo sguardo le mie indicazioni, ma pensavo fosse solo stanco. Dopotutto era un bambino. Naturale che le ore trascorse intorno e davanti alla macchina da presa lo affaticassero. Tempo dopo però mi fu rivelato in cosa consistesse il suo problema, per cui quando alcuni mesi fa mi cercò per rivelarmi che la patologia aveva fatto il suo lungo corso, ne fui profondamente afflitto, ma non sorpreso. Mi stupirono invece il colore nuovo della sua voce e le parole ponderate nell'equilibrio che finalmente vuotava un peso antico. E mi colpì che sentisse il bisogno di parlarne a me, quasi a voler condividere con un parente remoto ma fedele lo snodo in quel cammino della sua vita adesso si addentrava. Il mio piccolo Totò, che era vissuto in una sala cinematografica e ne era stato stregato, scoprendone meraviglie e splendori, era finito dentro un cinematografo dallo schermo incerto ed oscuro e luminoso solo di bagliori ineffabili e luci orfane di pellicola. Non era più un nuovo cinema paradiso e Totò aveva smesso di essere bambino, era diventato drammaticamente uomo. Ma senza perdere la purezza e l'innocenza del suo modo di vedere le cose, al contrario, il non poterle più vedere rendeva il suo sguardo oltremodo puro e consapevole. Gli regalava il dono del saper guardare lontano con gli occhi della mente e del cuore. Così, come gli aveva insegnato Alfredo il proiezionista, in uno di quei momenti assurdi ed inesplicabili in cui il cinema sa presagire la nostra esistenza. Ora che ho perso la vista, ci vedo di più.
Buonasera, grazie a Rione Lucania per l'ospitalità, a Totò Cascio per aver accettato l'invito dell'associazione, a Marilena Piu, voce narrante di questo progetto che è un progetto di racconto che diciamo Totò sta portando in giro per l'Italia e che vuole aprire una nuova stagione della sua vita. Noi speriamo che anche tutti noi, il nostro paese, tutti dopo 2 anni di difficoltà riusciamo a riprendere la nostra vita in mano. Per iniziare lascerei la parola a Paolo, che ha letto il libro e me ne ha parlato in termini molto positivi.
Che cosa dovrebbe cercare una persona? Il successo? Io credo di no, deve ricercare sempre il riconoscimento. È il riconoscimento che fa di una persona differente dall'altra. Che è questa differenza esplicita la sua storia. E nella storia di ciascuno di noi, se non ci sono le sofferenze, che vita è? Come possiamo godere di una cosa se non la paghiamo con la sofferenza? Come possiamo vedere se non la paghiamo con la sofferenza? Come posso io correre se io non lo pago con la sofferenza? Io credo che questo sia il discrimine, questa sia la differenza vera. Ho imparato da uno scrittore che amo molto, che si chiama Henry Miller, che ha scritto Tropico del Capricorno, Tropico del Cancro, che la ricerca, la nostra ricerca, non è un posto, ma un nuovo modo di pensare. Attenzione, le parole sono sacre. Lui parla di ricerca. La ricerca che noi facciamo ogni giorno non deve essere un posto, ma un nuovo modo di pensare.
Una cosa mi fa piacere fra le tante pagine che lui ha scritto belle. Mi piace che lui ha scritto un capitolo intitolato Gratitudine, che è uno dei valori che non conosco più. Non conosco più persone che finiscono una mail dove si dice grazie. Non conosco più una persona che fai passare prima attorno e con un senso del positivo che davvero, del quale gli dobbiamo essere davvero grati. Grazie.
Grazie a te Paolo, e io mi collego proprio al tuo intervento ponendo questa domanda a Totò. A chi deve dire grazie e per cosa deve dire grazie nel suo percorso di vita?
In primis io dico grazie al buon Dio. Ho scritto un capitolo, sulla gratitudine, perché ringraziare è fondamentale. Perché quando noi non ringraziamo, diamo tutto per scontato e ciò non va bene. Noi ci accorgiamo delle cose belle quando poi finiscono. Ci accorgiamo della vista o degli altri sensi, o anche di cose che poi alla fine possono essere normali o banali. E quindi ringraziare è la preghiera più bella. La vita ci dà la possibilità, ci fa dei doni giorno dopo giorno, ma spesso non ce ne accorgiamo. Tornando alla tua domanda, io ringrazio in primis il buon Dio e poi, permettetemi, con umiltà ringrazio me stesso per non aver mollato, perché ho toccato il fondo e non mi vergogno di dirlo. Ho chiesto aiuto, ho fatto i miei sacrifici, ho pianto tanto, ho gridato tantissime preghiere al buon Dio e adesso raccolgo i miei frutti dopo tanti sacrifici. E quindi dai, per me è il mio nuovo cinema paradiso 2.0, e come spesso diciamo con Marilena, è il mio, il nostro secondo tempo della vita.
Belle parole.
È stato un viaggio importante. Ho camminato assai. Ho scoperto tante cose. Come? I nostri figli? I nostri figli stanno tutti bene. Finalmente dei coetanei con i quali giocare. Questo pensavo quando sono iniziate le riprese tra Messina, Napoli e Torino. Nel film stanno tutti bene. Ero felice di essere stato nuovamente scelto da Giuseppe Tornatore, anche se sulle prime non percepii il privilegio immenso che avrei avuto a recitare accanto ad un mostro sacro, Marcello Mastroianni. A farmelo comprendere fu mio padre, cresciuto con i film di Fellini, Scola, Gerbi, Visconti e con il sogno nel cassetto di diventare un attore. Nella sceneggiatura dello stesso Tornatore eravamo i figli del protagonista, figli che riapparivano, bambini, nella sua immaginazione. Quei figli sparsi per l'Italia che lui, anziano e vedovo, decide di andare a trovare. Anche a 9 anni e mezzo si può percepire la grandezza di un uomo. Ripeto, mio padre mi aveva spiegato quale gigante fosse Mastroianni. Ma al di là di qualunque superlativo con cui mi era stato raccontato, io avevo davanti a me ogni giorno un signore gentilissimo, un uomo serio ed umile. Mi impressionò la sua puntualità, era sempre il primo ad arrivare sul set. I capricci da divo, le ostentazioni, sono materia per i mediocri, non per i fuoriclasse. Così è stato per Mastroianni, sempre collaborativo, sorridente, loquace, affettuoso con i bambini e cordiale con gli adulti.
Grazie Marilena.
io porto il saluto dell'Unione Ciechi di Potenza.
Grazie.
Alcuni ci sono, però altri sono in missione per un altro evento. Però portano i saluti ed erano contenti che in città arriva un ospite, un amico più che altro, che porta una sua esperienza di rinascita. Quando ho letto il libro, l'ho letto tutto d'un fiato, e tramite, possiamo parlare come, diciamo, fratelli di storia, diciamo, perché dall'applicazione, da Siri che leggeva tramite l'ebook l'applicazione, non aveva espressione, ma il libro che cosa ha trasmesso? Quando lo leggevo sorridevo. Perché sorridevo? Perché mi ritrovavo in tante cose, non nel successo cinematografico, ma nell'esperienza di vita, quindi partire da vedente a non vedente. Qual è stato il momento in cui hai avuto la rinascita? Qual è stato il segno, il simbolo, il momento che hai detto c'è un qualcosa di speciale in me, mi tocca rinascere? E grazie.
Grazie a te, grazie di cuore, caro. La chiamo la scintilla, però ho bisogno del pubblico. Per favore potete alzare le mani così conto quanti siete? Vabbè, abbassatela, sono ciecato. Ero a Bologna, all'Istituto Cavazza. All'inizio mi sono camuffato, ero col morale bassissimo e quindi avevo bisogno di condividere. Eravamo circa 30 e una mattina dovevamo andare, non mi ricordo se era in piscina o in Piazza Maggiore, a fare un'escursione. Io ancora ero nella paura e uno di noi disse: alziamo la mano ragazzi, vediamo se siamo tutti presenti. E tutti abbiamo alzato la mano. Quello, con una leggerezza, con un'ironia, autoironia, mi ha cambiato letteralmente la vita. Perché ha detto: abbassatela scemi, sono ceccato. Ma non l'ha detto come un dramma, come se fosse una condanna. Ecco che da lì ho capito che la mia retinite pigmentosa, se la volevo far trasformare in una condizione, non in una condanna, dovevo essere leggero, autoironico e farla diventare una mia compagna di vita, perché altrimenti non potevo. Ecco che da lì, pian piano, sono ripartito. Ecco che io da lì ho detto: se io riuscirò un giorno, che sia in una platea, che sia in una piazza, che sia dovunque, a utilizzare questa battuta, ecco che ho detto: io sono ripartito, io ce l'ho fatta. E quindi è cambiata davvero la mia vita. Avevo bisogno di condividere con ragazzi e ragazze straordinarie, che senza piangersi addosso, ma con tanta dignità, con tanta serietà, hanno ripreso, come ho fatto io, come ha fatto Marco, come ha fatto Paolo, hanno ripreso, abbiamo ripreso in mano la nostra vita. E siamo ripartiti davvero come dei treni, con un entusiasmo pazzesco, con una voglia incredibile, con tanti sogni, con tanti progetti. Mi riallaccio e poi mi taccio, come dicono i politici, a quello che diceva Paolo a proposito del successo. Anch'io mi sono fatto questa domanda ed ho capito per me che cos'è il successo. Il successo è la serenità mentale. I soldi, la fama, la gloria non portano successo. Il successo la porta quando stai bene con la cavessa, mentalmente. Grazie.
Scrivere, mettere su carta la tua esperienza, chiaramente prima alla base c'è stato un percorso di consapevolezza, sì. Presa di consapevolezza. L'esperienza importantissima a Bologna insieme agli altri, quella che tu hai raccontato nel libro, hai citato un aneddoto anche adesso, ma io parlo proprio dell'atto dello scrivere, la parola scritta e lo scrivere, il trasferire su carta la tua esperienza, è stato curativo per te? Che cosa ha significato nel tuo percorso di di ripresa, di rinascita.
Il primo capitolo è stato doloroso. Dopo che ho parlato, perché il libro è stato scritto a quattro mani con Giorgio De Martino, un collaboratore di Andrea Bocelli, il primo capitolo è stato doloroso. Non vi nego che dopo che ho parlato con Giorgio per il primo capitolo ho pianto. Gli altri no, sono stati terapeutici, mi hanno fatto bene, perché mettere nero su bianco tutto ciò che per tanti anni l'ho vissuto come un dramma, a volte come una colpa, come una vergogna, con tante insicurezze, e poi aveva bisogno di uscire anche con tanta fatica, con tanta tenerezza, con affetto, con empatia, tutto ciò che per tanti anni mi ero negato, sì, però è stato alla fine terapeutico.
Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata torniamo a parlare un po' a tutto tondo di cultura, turismo e fruibilità, e lo faremo in particolare parlando di una serie di esperienze che ha visto il coinvolgimento attivo dell'Univoc di Potenza. Ricordiamo l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, che dà un grandissimo supporto all'interno dell'Unione. In particolare faremo un piccolo focus sull'associazione Archeoworking, fondata a Potenza nel 2017 dalle archeologhe Rossana Greco e Anna Rita Sannazzaro, e questa associazione ha realizzato dei laboratori dedicati proprio a persone non vedenti e ipovedenti, nei quali diversi nostri soci hanno potuto aderire e quindi appunto sperimentare poi materiali, metodologie che venivano utilizzate per realizzare utensili nell'antica Grecia, ma anche poter fruire appunto del patrimonio proprio archeologico della nostra regione, che è davvero molto molto ricco. Questa realtà innovativa in Basilicata elabora percorsi didattici per gli istituti scolastici ormai da anni, di ogni ordine e grado, che sono appunto finalizzati a promuovere la conoscenza del ricco patrimonio archeologico della nostra regione. Gli interventi di educazione museale vera e propria, quindi questa è una formula diciamo ad hoc utilizzata, si attuano nell'aula didattica del Museo Archeologico Nazionale di Basilicata Dino Adamestianu di Potenza, in collaborazione con la Direzione dei Musei regionali di Basilicata. Noi infatti abbiamo avuto modo in diverse altre occasioni di interfacciarci proprio con la direttrice Anna Maria Mauro. E questi laboratori effettivamente si sono proprio svolti nella sede del museo. Bene, allora iniziamo un po' ad introdurre un progetto particolare che poi, come dire, è stato declinato un po' a tutto tondo, non soltanto per l'aspetto della disabilità visiva, che ovviamente ci riguarda più da vicino, che si chiama appunto Archeologia della Luce. Abbiamo con noi in linea la presidente dell'associazione Archeoworking, di cui abbiamo un attimo contestualizzato le funzioni, che è Rossana Greco, e vuole raccontarci nello specifico come è nato questo progetto, che ha avuto molto a che fare con la nostra associazione, con questo titolo particolare che può essere declinato in vari modi, che è appunto Archeologia della Luce. Rossana.
È per me un onore poter testimoniare oggi l'attività svolta da Archeoworking per gli associati Univoc sezione di Potenza. Potervi raccontare il progetto Archeologia della Luce, ideato nel 2019 e articolatosi negli anni in diversi percorsi educativi. Perché questo nome? Una scelta significativa, luce come metafora della conoscenza, dell'abbattimento delle barriere, non solo architettoniche, ma anche e soprattutto cognitive, perché crediamo che un museo accessibile debba essere un luogo empatico che fa dell'ascolto attivo la strategia principale per il coinvolgimento dell'utente non vedente. Il primo percorso laboratoriale attuato, Museo da Toccare, è stato finalizzato infatti ad un rapporto partecipativo, interattivo con il museo, per spiegare l'articolazione museologica dell'esposizione, in particolar modo le caratteristiche compositive di un contesto funerario. Sono state utilizzate mappe tattili elaborate dall'architetto Galasso, funzionali all'orientamento spaziale dell'edificio, al riconoscimento dei comparti territoriali e culturali della Basilicata antica e funzionale all'analisi di una sepoltura nota del VI secolo. Proprio l'esplorazione tattile della mappa è risultata fondamentale per leggere la presenza degli elementi scheletrici e del corredo della sepoltura. La sepoltura, tra l'altro, molto particolare perché musealizzata nelle condizioni originali di rinvenimento. Non meno importante è la mediazione mia e della collega che ha costantemente stimolato l'interesse, ha soddisfatto le mille curiosità dei partecipanti, curiosità emerse nell'itinerario cronologico e territoriale affrontato. Secondo quella che è la modalità operativa di Appio Working, il percorso ha reso poi il fruitore protagonista dell'esperienza di conoscenza. Nell'aula didattica, infatti, nell'aula didattica del museo si è data la possibilità di toccare una cassetta di scavo, un modellino di scheletro, di manipolare reperti di prodotti legati alla sepoltura esaminata, ad esempio forme vascolari, pesi da telaio, ornamenti personali, quali orecchini, fibule, collane. I prototipi tattili sono stati scelti perché ben definiti nella forma, facilmente percepibili dalla mano, con l'indice e il pollice, ed esaminabili sia nell'insieme sia nel particolare. A livello metodologico abbiamo mediato la percezione tattile degli oggetti attraverso domande sulle forme, sulle funzioni, sulle differenze materiche degli stessi, veicolando quindi la trasmissione dei contenuti secondo un sistema integrato di informazioni tattilo-uditive necessarie e fondamentali alla costruzione dell'apprendimento. I successivi percorsi laboratoriali che hanno preso forma nel museo sono stati dall'intreccio al telaio e la bottega del vasaio, collegati organici con il primo approccio metodologico di conoscenza del contesto museale, e hanno rappresentato proprio veri e propri laboratori sensoriali riguardando la produzione di alcune tecnologie del passato, la tessitura, quello straordinario intreccio della trama e dell'ordito che dà vita a un tessuto, e la realizzazione di un vaso in ceramica secondo la tecnica del Colombino. È stata particolarmente data attenzione alla percezione delle materie prime, quindi la lana per la tessitura e l'argilla per la realizzazione del vaso. Successivamente è stato ideato un percorso differente dai precedenti. In che senso differente? Un vero e proprio video racconto intitolato Fuori dalla polvere, la lucerna simbolo di luce. Protagonista è un manufatto ben rappresentato nei contesti archeologici e museali della regione, una lucerna appunto che attraverso le voci narranti delle attrici della compagnia teatrale H2 Teatro di Potenza descrive se stessa, descrive gli aspetti formali, funzionali e decorativi che la caratterizzano. A seguire poi vengono date le indicazioni per sperimentare un laboratorio tattile finalizzato alla realizzazione del manufatto. Ancora un'altra esperienza da testimoniare oggi sicuramente è il laboratorio di idee che è stato organizzato nella Giornata Internazionale della Disabilità 2021 in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Basilicata, e incentrato proprio su un confronto dibattito relativo al tema dell'accessibilità museale. Vi hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali e anche altre associazioni. Di cosa si è discusso? Della necessità di strumenti pedagogici ad hoc, ma anche di strumenti museografici fondamentali, quali ricostruzioni tattili, ma anche olfattive, sonore, che possano rappresentare dei drivers motivazionali per il coinvolgimento della sfera fisica ed emozionale del non vedente o dell'ipovedente, nella convinzione che solo permettendo ai visitatori tutti di sentirsi parte attiva, il museo può rispondere alla sua funzione sociale, funzione sociale che vede il museo quale luogo educativo fondamentale per la crescita culturale e l'inclusione di tutte le persone. Il progetto Archeologia della Luce non si ferma a questi interventi, prevede future esperienze di conoscenza alle quali stiamo già lavorando, in particolar modo una relativa alla lettura delle epigrafi reimpiegate nel centro storico di Potenza, l'altra relativa alla conoscenza, alla lettura, alla frizione degli schemi ornamentali del mosaico del Frigidarium della villa romana di Cugno dei Vagni, esposto nel museo di Natanestiano.
Volevo rivolgerti una domanda. Diciamo, questo tipo di approccio integrato, no? Avere proprio fra le mani l'aspetto materiale delle cose, cioè come effettivamente venivano manipolate millenni e secoli fa, oggi noi cerchiamo un po' di ripercorrere le stesse tappe, le stesse metodologie. Con i bambini, con i più piccoli, quanto questo approccio è utile? Al di là dell'aspetto, ripeto, della disabilità, che è fondamentale ovviamente per noi.
La manipolazione, come partire proprio dalla forma, è fondamentale, perché ad esempio anche nel caso dei contenitori ceramici, dare la possibilità di toccare la forma fa capire poi il collegamento anche con la funzione degli stessi contenitori. È sicuramente molto molto importante, anche quando si parla ad esempio, non so, della complessità formale di alcuni ornamenti personali. Una cosa è parlarne, una cosa osservarla, una cosa invece permettere a un bambino di poter esplorare a livello tattile una fibula e quindi capirne gli elementi costitutivi, gli elementi strutturali. È sicuramente un canale di conoscenza, ma poi non dico nulla di nuovo, perché una delle metodologie fondamentali applicate con i bambini è appunto il metodo hands-on, cioè le mani su, attraverso le mani, attraverso la manipolazione, cioè le mani che diventano un canale di accesso alla conoscenza. Ripeto, ad esempio, a una forma per capirne la funzione, o a una forma per capire gli elementi costitutivi.
Grazie Rossana. Allora, noi appunto auspichiamo di poter collaborare in futuro, visto che sei stata così precisa nell'introdurre il racconto della Lucerna, noi adesso ascoltiamo alcuni minuti.
Sento un pizzicorino. Una punta metallica che mi sta muovendo. Improvvisamente vedo la luce. Non più terra, non più polvere. Delle calde mani mi stanno spennellando, spostando. Dopo centinaia e centinaia di anni, rivedo il luogo dove ho vissuto. Grumentum, un'importantissima città romana nel cuore della Basilicata. Chi sono? Mi presento. Sono una lucerna, il più diffuso strumento di illuminazione nell'antichità. Come sono fatta? Mi descrivo subito. Sono in terracotta. Ho un corpo, un serbatoio per l'olio con un beccuccio, un disco superiore con due fori, uno in cui si versava l'olio d'oliva e l'altro da cui spuntava uno stoppino. Sì, avete capito bene, uno stoppino in fibra vegetale che, imbevuto d'olio, bruciava, producendo una fiammella luminosa. Sono dotata anche di un manico, un'ansa, che serviva al mio signore per spostarmi da un ambiente all'altro della Domus dei Mosaici, una casa imponente, affacciata sul decumanus maximus della città, oggi chiamata così per i preziosi pavimenti a mosaico che rivestivano gli ambienti più importanti. Ma torniamo a me. Sono stata realizzata tra la seconda metà del primo e gli inizi del secondo secolo d.C. Sul disco, la parte superiore del mio corpo, sono raffigurati due vasi, un'anfora e un attingitoio in rilievo, una finitura decorativa per rendermi più bella. Molte altre immagini venivano impresse su noi lucerne. Soprattutto in età imperiale diventammo uno strumento per trasmettere idee, messaggi. attraverso riferimenti al teatro, come sulla lucerna ritrovata nel foro della città, sul cui disco, oltre ad un contenitore ceramico, il cratere, è raffigurata in rilievo una maschera teatrale. Attraverso immagini con animali dal significato simbolico, come sulla lucerna ritrovata vicino al Tempio A, su cui è rappresentato un cavallo in corsa verso destra, o anche attraverso temi riferiti alla religione, al mito o a elementi celebrativi dell'impero. Oltre alla funzione domestica, avevamo un significato ben augurante, perché luminose, e accompagnavamo il defunto nel viaggio verso l'aldilà, trovando posto nel corredo funerario. Come venivamo realizzate? Si utilizzavano due matrici, due stampi, una per il corpo, una per il disco. La produzione divenne presto in serie e si svilupparono delle vere e proprie fabbriche. Sulla base del nostro corpo veniva impresso il marchio di fabbrica, importante ancora oggi per rintracciare la nostra storia produttiva e commerciale. Agrumentum, molte di noi arrivavano addirittura dal Nord Africa. Che ne dici di provare a realizzare una lucerna come me, per capire quanto fosse particolare la nostra forma e la nostra funzione? Ho scelto per te una lucerna di produzione africana, rinvenuta nell'area San Marco e risalente al V secolo d.C. Per realizzarla a mano libera dovrai eseguire diverse fasi. Con pazienza e attenzione, sono sicura che darai vita ad un particolarissimo manufatto. Segui le istruzioni e buon divertimento!
Avete appena ascoltato alcuni minuti estratti dall'audio racconto, percorso didattico fuori dalla polvere, nel quale una lucerna sostanzialmente racconta se stessa dal momento in cui viene fatta riemergere appunto alla luce dalla terra. Ringraziamo fra l'altro le voci a cura di Iole Franco e Patrizia Dore che ci hanno appunto introdotto in questo fantastico racconto direttamente dall'antichità, e auspichiamo che questo tipo di laboratori possa proseguire non soltanto per i più piccoli nelle scuole o per le persone non vedenti, ma anche semplicemente per tutti coloro che vogliono fruire del nostro patrimonio culturale molto vasto. E quindi con questo auspicio noi ci salutiamo e a risentirci alla prossima puntata.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.